sta per andare in onda All'ascolto della Bibbia, un programma della Voce della Speranza. Bene, cari amici, benvenuti a questo nuovo numero del programma All'ascolto della Bibbia. Quest'oggi prenderemo in considerazione due brani biblici, il primo dei quali si trova in Isaia, il libro del profeta Isaia, capitolo 49, i versetti da 3 a 6. Dopo la lettura seguirà un commento a cura di Vittorio Fantoni. E mi ha detto: «Tu sei il mio servo, Israele, nel quale io manifesterò la mia gloria». Ma io dicevo: «Invano ho faticato, inutilmente, per nulla ho consumato la mia forza. Ma certo, il mio diritto è presso l'Eterno, e la mia ricompensa è presso all'Iddio mio. E ora parla l'Eterno, che mi ha formato fin dal seno materno, per essere suo servo, per ricondurgli Giacobbe, e per accogliere intorno a lui Israele. E io sono onorato agli occhi dell'Eterno, e il mio Dio è la mia forza». Egli dice: «È troppo poco che tu sia mio servo per rialzare le tribù di Giacobbe e per ricondurre gli scampati di Israele. Voglio far di te la luce delle nazioni, lo strumento della mia salvezza fino all'estremità della terra».
Intanto la situazione storica. La seconda parte, ultima parte del libro del profeta Isaia, pare si riferisca a un periodo in cui gli abitanti di Gerusalemme e buona parte degli abitanti della Giudea sono stati deportati a Babilonia. A Babilonia, dove poi la potenza assira è stata sostituita da quella babilonese. E quest'ultima parte è ritenuta la parte consolatoria. Isaia ha la funzione di consolare e di far balenare di nuovo una speranza di libertà a un popolo, al suo popolo, oppresso, calpestato, non solo diciamo materialmente, ma anche nelle sue speranze di popolo eletto. E qui compare questa figura misteriosa, che sicuramente era misteriosa per i primi destinatari delle parole degli scritti di Isaia, la figura del servo dell'Eterno. Questo servo che da un lato è benedetto da Dio, dall'altro è sofferente, per cui c'è il mistero di questa contraddizione in quella cultura, dove la persona benedetta e scelta non poteva essere sofferente, perché la sofferenza era segno di emarginazione da parte di Dio. Nella figura, ecco, del servo dell'Eterno sicuramente si coglie la figura di un liberatore, da quella che è la situazione presente, del presente dei giudei. Gli scrittori del Nuovo Testamento, tutti, e i cristiani in genere, hanno letto questo brano alla luce del proseguo della storia biblica e della storia della salvezza e hanno visto qui una anticipazione, una allegoria relativa a Gesù Cristo.
Ecco, c'è una frase molto significativa: voglio far di te la luce delle nazioni. E noi possiamo fare riferimento al Messia, a Gesù Cristo, ma la cosa interessante è che Gesù in qualche maniera rivolge le stesse parole ai suoi discepoli. No? Voi siete la luce del mondo, il sale della terra. Ecco, ma non ti sembra che sia un po' esagerato, che ci dia delle responsabilità che sono al di là delle nostre forze, che forse anche alimenti la presunzione in certi casi?
Ma se noi pensiamo a degli esempi concreti, per esempio come quello della famiglia, allora noi vediamo che la responsabilità della solidarietà è forte, evidente e concreta. Pensiamo al peso che può avere un padre di famiglia in una visione tradizionale, o i genitori in una visione più moderna, lui e lei, la madre e il padre, nell'illuminare i figli di fronte ai loro doveri sociali, di cittadini, di fronte ai loro doveri morali, religiosi se la famiglia è religiosa. È una potenzialità vera, che si può realmente sviluppare se c'è coerenza e senso di responsabilità. Per cui da questa analogia si può vedere come questo è possibile anche a un livello più ampio. Il popolo cristiano può essere, coi suoi difetti, avrebbe potuto veramente essere una luce tra le nazioni.
E quindi rimaniamo con questa strana contraddizione in cui il profeta o questo servo dice: invano ho faticato, inutilmente ho speso la mia esistenza, e dall'altra il Dio che ricostituisce quest'uomo o questo popolo con questa indicazione, no? Voi siete la luce del mondo, insomma. Forse è proprio su questo doppio binario che si gioca un po' l'esistenza umana, se vogliamo, no?
È il doppio binario delle contraddizioni dovute alle debolezze umane, che sono però, aiutate dalla potenza di Dio. Debolezza quando è riconoscimento di una debolezza, quando non è adagiarsi su situazioni di illegittimità o di disonestà morale, può diventare forza se trae dalla fede, quindi da Dio, la forza della sua grazia.
Ascolteremo adesso un brano tratto dal Vangelo secondo Giovanni, capitolo 1, i versi da 29 a 34. Seguirà un commento a cura di Anna Del Fante. Il giorno dopo, Giovanni, vedendo Gesù venire verso di lui, disse: «Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie il peccato del mondo, ecco colui del quale io dissi: dopo di me viene un uomo che mi è passato avanti, perché era prima di me. Io non lo conoscevo, ma sono venuto a battezzare con acqua, perché egli fosse fatto conoscere a Israele». Giovanni rese testimonianza dicendo: «Ho visto lo Spirito scendere come una colomba dal cielo e posarsi su di lui. Io non lo conoscevo, ma chi mi ha inviato a battezzare con acqua mi aveva detto: l'uomo sul quale vedrai scendere e rimanere lo Spirito è colui che battezza in Spirito Santo. E io ho visto e ho reso testimonianza che questi è il Figlio di Dio». Giovanni vede Gesù e lo indica ai suoi discepoli come l'agnello di Dio, colui che toglie il peccato del mondo. Ora noi ci siamo un po' abituati a queste definizioni quasi liturgiche, ma che cosa voleva dire Giovanni il Battista con questa definizione di Gesù come l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo?
Evidentemente Giovanni ebreo si rivolge ad un uditorio che quando si parla di agnello sa benissimo comprendere in profondità il simbolo, no? Il popolo di Israele era stato abituato a questi sacrifici e l'agnello era l'animale tipico usato per l'espiazione, l'animale che tra l'altro colpisce per il colore candido, per la mansuetudine, per cui è un animale che si uccide con una certa facilità, perché non si difende, perché ha una fiducia quasi naturale nelle persone che gli stanno vicino. Gli ebrei pensavano a tutto questo quando lui dice l'agnello di Dio, Dio stesso che diventa agnello. La frase così sintetica, io credo che un ebreo la capisse con una profondità che noi, con tutte le spiegazioni, forse non riusciamo a sentire, che toglie il peccato dal mondo. Questa aggiunta, che era normale perché l'agnello toglieva i peccati, si amplia però, perché questo è un agnello che addirittura purifica il mondo, quindi non purifica l'uomo che porta il sacrificio, ma può purificare un'intera umanità, è capace di tanto, è un agnello un po' particolare, quindi gli ebrei capivano che era il loro sacrificio, l'abitudine, ma che era altro, quello che loro attendevano. Tra l'altro questo agnello, subito dopo Giovanni dice con parole estremamente ricche ma non facili, dopo di me, dopo, viene uno che mi ha preceduto, e si inizia con i paradossi, viene dopo un uomo che era prima di me, e qui io credo che quel agnello di Dio si chiarifica, viene dopo nel senso storico, ma era prima, perché in quanto Dio era presente molto prima di Giovanni Battista e dell'inizio stesso della storia.
Ecco, è scritto nel testo evangelico, io non lo conoscevo, ma sono venuto a battezzare con acqua perché egli fosse fatto conoscere a Israele. Questo è quello che Giovanni dice a proposito di Gesù. Quindi Giovanni che viene a battezzare con acqua, ma poi aggiunge, ho visto lo Spirito scendere come una colomba dal cielo e posarsi su di lui. Io non lo conoscevo, ma chi mi ha inviato a battezzare con acqua mi aveva detto, l'uomo sul quale vedrai scendere e rimanere lo Spirito è colui che battezza in Spirito Santo. E quindi noi vediamo qui una diversità, una tra le tante diversità nella funzione di Giovanni Battista rispetto all'opera di Gesù. Giovanni battezza con l'acqua, Gesù battezza con lo Spirito Santo. Che cosa significa secondo te?
Il Giovanni, che noi chiamiamo il Battista, il battezzatore potremmo dire, compie un rito che non era così innovativo come noi potremmo credere, cioè c'erano intere comunità, è diventata famosa quella degli Esseni, grazie ai rotoli di Qumran, che operavano questi battesimi rituali di purificazione, dei bagni, consistevano in veri e propri bagni di purificazione, quindi battesimo di acqua, d'altra parte lui usa sempre questa espressione, ma d'altra parte Giovanni insiste sul pentimento, è il battesimo preparatorio, quello del Battista, laddove con Gesù Dio interviene lo Spirito Santo, cioè la potenza che vivifica l'uomo. L'acqua è uno strumento contingente, dopo l'acqua abbiamo bisogno di un'altra acqua per rilavarci, questo sporco purtroppo va e torna. Lo Spirito Santo è una forza che viene dall'alto e che si impadronisce dell'uomo. Ora, evidentemente tutti noi sappiamo purtroppo per esperienza che chi si battezza non è che diventa santo, no? Ma sente che se si abbandona proprio a lasciare che il Signore operi in lui, avviene questo cambiamento che non deriva dal suo sforzo, dalla sua volontà forse sì, perché uno vuole essere diverso, ma non ci riuscirebbe, no? Mentre questo con l'acqua è proprio l'elemento umano, c'è la differenza tra colui che prepara, come dice Giovanni Battista, una delle figure più belle, più umili, lui prepara la via e l'altro la via la fa vivere fino in fondo, quindi un battesimo di cui abbiamo bisogno tutti, che è quello del pentimento, che è quello del lavaggio, ma anche quello di cui abbiamo più bisogno è questa richiesta dello Spirito Santo, cioè una richiesta che va fuori di noi, che ci vivifichi appunto.
Bene, cari amici, anche per quest'oggi il tempo a nostra disposizione sta per terminare. Vi ringraziamo per l'ascolto e, come di consueto, vi ricordiamo che avete la possibilità di approfondire questi e altri argomenti chiedendoci il corso biblico per corrispondenza che offriamo gratuitamente a tutti gli ascoltatori che lo desiderano. Quindi, per richiedere questo corso biblico per corrispondenza che aiuta a comprendere meglio i temi fondamentali della fede cristiana, telefonateci o scriveteci a questa emittente. Per il momento è tutto, quindi vi ringrazio per l'ascolto e vi do appuntamento al prossimo numero di questa serie. A risentirci. Abbiamo trasmesso All'ascolto della Bibbia, una trasmissione a cura di Radio Voce della Speranza.